Non so come fare un gancio al nostro prossimo ospite, ma lo ringrazio per essere con noi, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Direttore, buonasera, ben trovato.
Ma perché devi fare un gancio?
Perché stavamo parlando di Stefano Prizzo qui in studio, che si vorrebbe bere uno spritz e fare una trasmissione radio, e quindi sì, qualsiasi cosa avessi detto, ecco, sarebbe...
Ma poi con lo spritz viene anche meglio la trasmissione radio.
Viene meglio? Allora, bene.
Se ne fai anche due, perfetto.
Perfetto, bene. Poi vedi la lingua come, insomma, come si parla.
Vedremo poi.
Direttore, allora, uno dei motivi che mi ha portato a chiamarla è la bellissima intervista che ha fatto a Niccolò Fagioli su Corriere dello Sport. Prima però volevo porle la domanda che poi ho posto agli ascoltatori e che ci stiamo facendo qui in studio. Siccome ne avevamo già parlato anche qualche mese fa su Raffaele Palladino, l'abbiamo stuzzicata spesso, perché poi anche voi del Corriere siete stati tra i primi, no, a dare il suo arrivo a Firenze. Le faccio una domanda che potrebbe suonare come una provocazione, ma in realtà riflettendoci ci rendiamo conto anche noi che è una domanda di attualità. Al 20 marzo fosse un dirigente della Fiorentina, lei, Raffaele Palladino, lo confermerebbe?
Certo.
Certo?
Certo, certo. È giovane. I giovani naturalmente possono anche sbagliare, commettere degli errori, ma al momento il bilancio non mi sembra affatto negativo. Quindi sei ancora in coppa. Sei ancora nel giro, se vogliamo, dell'europeo. Sicuramente ha sbagliato alcune partite, ma poi ha portato a casa tre vittorie in casa molto importanti con delle big. Quindi, al di là del Napoli, io credo sinceramente che quando si fa un progetto giovane, no? Quando si fa un progetto giovane bisogna insistere, soprattutto perché sennò bisognerebbe che andassero a casa anche i dirigenti che l'hanno scelto. Nel senso che quando tu scegli un allenatore giovane e cambi, io ricordo cosa si diceva a Firenze di Italiano, io vi ringrazio infinitamente per averlo dato al Bologna.
Ve lo state godendo, sì.
Molto, molto, perché sta facendo un calcio meraviglioso, sicuramente migliorato rispetto a Firenze in alcuni punti, prende meno imbarcate di contropiede rispetto a Firenze, quindi vedi che anche non è poi più giovane, non è giovanissimissimo, ma è giovane, e quindi io credo sinceramente che queste cose vadano, cioè io in un'azienda, se tu prendi un manager giovane, devi prima valutarlo per bene, e quando fai questo tipo di scelta a quel punto la devi difendere, se poi non la difendi sei il primo responsabile.
Ma anche di fronte alla peggiore delle prospettive in questo finale di stagione, il motivo per cui eravamo partiti da questa riflessione era nel domandarci quanto sarà decisivo per Palladino poi dalla ripresa del campionato questo filotto di partite con poi la Conference League. È chiaro che nelle ipotesi della Fiorentina c'è anche quello di non avere un posto in Europa il prossimo anno.
Ragazzi,
che quindi...
ma che sei, è la trasmissione della sfiga?
No, però dobbiamo fare un attimo un quadro.
Tocchiamo
delle posizioni.
Perché lo fai?
Sì.
Perché lo fai negativo? Non lo fai positivo?
Perché certo,
fai
perché partiamo dal presupposto che se dovesse essere tutto positivo, poi c'erano degli ascoltatori, ma anche Stefano Prizzo qui in studio, e diceva forse anche di fronte a una vittoria di un trofeo ci dovrebbero essere delle riflessioni. Perché?
Ma perché? Su quali basi?
Stefano, vuoi spiegare?
Se ti alza un trofeo dopo che hai fatto tre finali, le hai perse, tu mandi via l'allenatore giovane. Ma per prendere chi?
Un allenatore con più con un curriculum più
importante. Ma cosa te ne fai del curriculum? Scusami, fammi capire, cosa te ne fai del curriculum?
Crei il prossimo anno affronti la stagione che avrà delle ambizioni diverse rispetto a quella attuale, e quindi magari...
Perché chi te l'ha detto che avrà ambizioni diverse?
Europa, no, perché di fatto poi la Fiorentina, se vincesse un trofeo, disputerebbe l'Europa League. La speranza poi nella nostra riflessione era che magari Fiorentina potesse anche fare una rimonta Champions League, e l'affronti con, le faccio tanto il nome che tanti tifosi tirano fuori, con il Maurizio Sarri di turno, che è uno che ci è già passato e che non deve di nuovo fare degli errori per poter procedere nella sua crescita. L'ho convinta?
No.
Mi sa di no, vero?
No. Io sono un estimatore di Maurizio, però credo che quando si prende una strada di un certo tipo, che non è una strada sbagliata, evidentemente, bisogna andare avanti, seguire quel tipo di strada, se no i giovani non crescono mai, se no non si fa mai un upgrade anche a livello proprio societario. Cioè, allora a quel punto potevano prendere Maurizio lo scorso anno, cioè scusa, perché non l'hanno preso?
Grande verità, ma guardi, prima che poi arrivasse l'era...
È interessante perché l'opinione del direttore è autorevole, quindi ci fa molto riflettere naturalmente, e quindi
Ma cioè, soprattutto quello che dicevo io è che cosa ci si poteva aspettare di meglio da Palladino da
Stefano,
questa stagione?
Stefano, io sono 45 anni che faccio il mestiere, quindi le ho viste di tutti, di cotte, di crude. Ti faccio un esempio molto recente. Io quando è arrivato Motta con Giuntoli, è stato l'unico veramente critico dal primo giorno sul mercato, sul tipo di atteggiamento, sulla persona che conoscevo, che ha fatto un grande campionato lo scorso anno a Bologna, e avevano fatto fuori uno che aveva vinto 6 titoli, 5 con la Juve, 1 col Milan, no? Che sembrava fosse vecchio, rimbambito, antiquato. Sono passati 7 mesi e oggi tutti rimpiangono, cioè chi il Milan vuole prendere, dicono, beh, non l'ha ancora chiamato, ma comunque dicono che vorrebbe prendere lui. La Juventus ripara di Allegri, i tifosi. Il calcio è così, evolubile, evidentemente. Allora, fino all'altro giorno, quando ha fatto la serie positiva, Palladino era perfetto. Ha fatto la serie negativa, Palladino da cacciare. Adesso ha ripreso, che ha fatto 3 belle vittorie, ragazzi, quella con la Juventus è una vittoria storica, quella con il Milan e con l'Inter lo è altrettanto, secondo me, perché era un Inter comunque importante, al di là del fatto che potesse essere più o meno stanca. Quindi poni le basi tecniche con un allenatore, si pensa che quell'allenatore, cambiando, conoscendo l'ambiente, conoscendo i giocatori, sapendo dove si può andare a intervenire per migliorare, io penso che sia la cosa più intelligente da fare. Poi se vuoi buttare tutto a mare e prenderti Maurizio e quindi cambiare radicalmente strada, cercare qualcosa di diverso, si può fare, ma non c'è una logica.
È illogico. Allora, direttore, la porto su un altro tema che è stato poi il tema principale degli scorsi giorni. Ha detto e ha visto tante cose nel corso della sua carriera. Tutto quello che è seguito alla coreografia fatta dai tifosi della Fiorentina dopo la Juventus, qual è la sua posizione su questa multa?
Ma dai, ci sta, cioè la multa ci sta. Poi tanti hanno riso, evidentemente, perché gli anti-juventini hanno riso, la cosa era molto potente, c'era una curva intera coperta con questa cosa. Però ragazzi, se facciamo discorsi di questo è tifo, no? Quindi tifo può fare quello che gli pare fino a un certo punto. Ironia, sfottò, mi sembrava uno sfottone questa cosa, non uno sfottò per la dimensione della cosa. Sinceramente io non ti dico, su queste cose qua non sto neanche troppo a guardare. È una roba pesante, è forte, sono intervenuti con questa multa. Credo che molti tifosi l'avrebbero pagata volentieri.
Sì, si stanno organizzando collette per riproporla ogni partita in casa.
Sarà contento commisso.
Esatto. Va bene, così ha risposto anche alla domanda di Marta che ci chiedeva di chiederle sulla coreografia.
Io
Stefano,
direi di chiedergli anche l'altro tema di cui parlavamo, perché su Palladino è stato chiarissimo Zazzaroni. Ma su un giocatore, per esempio, come Colpani, che non abbiamo forse mai visto al meglio quest'anno.
Ma sì.
E lì
io abito a Monza.
Ecco, la Fiorentina ha già.
Ho già detto tutto, nel senso che ho visto un Colpani che sembrava fenomeno. Sembrava lo scorso anno e anche l'anno prima. Un giocatore discontinuo sicuramente, ma con colpi importanti. A Firenze non sono visti. Questo è un dato di fatto. Probabilmente non è la sua collocazione, probabilmente non è la sua dimensione, non lo so. Questo non, anch'io sono rimasto sorpreso dal fatto che non aver rivisto il Colpani di Monza, perché pensavo che potesse veramente fare qualcosa di importante sulla tre quarti, dove c'è molta qualità nella Fiorentina, secondo me, molta qualità. Lo stesso Gudmundsson lo scorso anno sembrava Jimmy Fenomeno, qui è arrivato, infortunio, il processo, casini. Adesso comunque ha fatto 2 o 3 cose molto importanti. Ragazzi, i calciatori sono esseri umani, quindi è chiaro che hai momenti in cui le cose vanno bene, momenti in cui vanno male. Noi siamo abituati a giustiziarli ad ogni partita. Ti ripeto, non lo so se Colpani può essere un elemento di un punto di forza alla Fiorentina. Sicuramente mi ha sorpreso in negativo come prestazioni, perché io l'avevo visto veramente fare cose con questo piede importanti.
che poi è quello che invece ci ha dimostrato a questo punto, dopo un mese dal suo arrivo a Firenze, Nicolò Fagioli. Io dall'intervista che l'ha fatto ho proprio avuto la sensazione che lui si sia tolto un peso a gennaio.
Ma cioè, sì, Nicolò, ti spiego, è il peso che si è tolto Ken.
Sì.
Lo stesso peso che si è tolto Ken, nel senso che lui dice una cosa molto importante che mi diceva anche Allegri, e cioè quando Ken è venuto a Firenze, lui l'ha spinto molto perché venisse a Firenze, Max, ha detto, ecco vedi, vedrai come si libererà del fatto di essere considerato un ragazzo della Next Gen in prima squadra, cioè come dice anche Fagioli, io ero la prima scelta, il primo cambio, no? Perché ero quello giovane, nell'ultimo anno, addirittura negli ultimi mesi non lo vedeva proprio, ma Fagioli ha dei numeri non indifferenti, ha dei colpi non indifferenti, cioè è un giocatore, io ti ripeto, l'ho detto anche Nicolò l'altro giorno, Max quando mi parlava di Fagioli mi sembrava che parlasse di un fenomeno, e io devo dire che questo fenomeno non l'avevo visto. Cioè, avevo visto un giocatore che aveva fatto delle cose interessanti ma non così importanti. Le ultime due partite ho visto quello che mi diceva Max: personalità, grande qualità, visione incredibile, destro, sinistro, esterno, colpi, guarda, è veramente il colpo dell'altro giorno, il passaggio a Gudmundsson, che sembra facile, no? Lui lo fa con grande naturalezza, normalmente un altro giocatore si rompe il ginocchio. Quindi io credo sinceramente che Nicolò sia un grande investimento, un grande investimento, uno da nazionale, perché in Italia che giochino come lui con quella visione ce ne sono pochissimi, i suoi errori li ha commessi, li ha ammessi, e l'ha spiegato anche in maniera molto intelligente, secondo me, quando ha parlato dei vuoti dei calciatori, no? Poi è chiaro che parlare con gente che non prende, che prende 1200 euro al mese sembra una roba da vergogna, però i calciatori fanno allenamento e poi devono riempire questo lungo vuoto del giorno, e alcuni lo riempiono in un modo, altri lo riempiono in un altro modo. Lui l'ha riempito in un modo sbagliato, molto sbagliato, e l'ho criticato anche ferocemente da questo punto di vista, perché per me un calciatore non può scommettere sul calcio. Benissimo, è finita questa storia, ha pagato le sue pene, è un ragazzo molto carino e molto intelligente, è un giocatore di livello, e io spero veramente che Firenze sia, a me, io lo sento veramente sereno, cioè Firenze gli ha dato veramente quello che gli mancava: l'affetto, la stima, la continuità, la possibilità anche di sbagliare, perché questo diventa un giocatore veramente di grandissimo livello. Attenzione, questo può far giocare a due, può giocare a tre, a tutti i colpi.